Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: Monastero di Zurpu, Tibet. Latitudine: 29 gradi, 43 minuti e 36 secondi nord. Longitudine: 90 gradi, 34 minuti e 30 secondi est. Data dell'operazione: 28 dicembre 1999. Risorse umane impiegate: almeno 3 guide esperte di sentieri nascosti sull'altopiano tibetano. Si sospetta l'intervento indiretto di agenti della RAW, i servizi segreti indiani. Equipaggiamento: fuoristrada Mitsubishi, carovana di cavalli e yak, elicottero. Obiettivo: evasione di Urgyen Frinlas Dorje, alias Karmapa Lama, la terza figura più rispettata del buddismo tibetano.
La grande politica internazionale, quella che si svolge dietro le quinte, produce spesso strategie molto articolate, incontri bizzarri e accordi che almeno in teoria non si sarebbero mai potuti realizzare. Nel 1971, ad esempio, il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza americana Henry Kissinger si trova in Pakistan per un viaggio ufficiale, ma sale su un aereo diretto verso una destinazione segreta. Atterra a Pechino, dove incontra il primo ministro cinese Zhou Enlai, e i due gettano le basi per la storica visita in Cina del presidente Richard Nixon. I rapporti tra la Cina e l'Unione Sovietica sono in crisi da anni e gli Stati Uniti puntano a separare i due partiti comunisti più potenti del pianeta. A volte però in queste convergenze politiche inattese entra in gioco un elemento ancora più sottile: la religione. Che cosa succede quando quello con cui stai dialogando sotto banco non è solo un nemico politico, ma anche un nemico religioso? Proprio in Cina, proprio alla fine del XX secolo, scoppia un caso che intreccia inestricabilmente politica e fede, ma sembra provenire direttamente da un passato remoto e arcano. Una storia di presagi e reincarnazioni, di piani audacissimi in condizioni proibitive e di scontri per il dominio sulle anime di milioni di credenti. È la storia della clamorosa fuga di Urgyen Frinlas Dorje, il ragazzo riconosciuto come la 17ª reincarnazione del potentissimo Karmapa Lama. Chi ha visitato un vero monastero tibetano, uno di quei centri religiosi e di studio fondati almeno 1000 anni fa, sa che oltre ai colori accesi e ai canti, c'è un altro elemento che non manca mai: l'odore. Un odore pungente di formaggio misto a incenso, che restituisce a questi luoghi una dimensione molto più terrena e quotidiana di quella che potremmo immaginare. Nella notte del 28 dicembre 1999, tra le mura del monastero di Zurpu, a circa 40 km da Lhasa, la capitale della regione autonoma del Tibet, regna il silenzio. Sono circa le 10:30. Tra candele accese e reliquie religiose, gli ultimi monaci hanno lasciato fermentare forme di formaggio di latte di yak, che serviranno per trascorrere il lungo inverno fino ai festeggiamenti del Losa, il capodanno, e poi fino alla primavera. I religiosi vanno a letto presto e si svegliano prima dell'alba. Un orecchio attento, però, ad esempio l'orecchio di uno dei monaci pagati in segreto per controllare il ragazzo che vive nelle stanze al secondo piano, potrebbe avvertire qualche rumore insolito. Sono passi leggeri e guardinghi, attutiti dalla neve. Risuonano sul tetto della cappella dove sorge la grande statua dorata di Mahakala, una delle divinità che, secondo i fedeli, proteggono l'ordine del monastero. I passi si fanno più concitati, poi si odono due tonfi sordi. Infine il motore di una jeep che parte nella gelida notte tibetana, sotto un cielo tempestato di stelle. Poche ore dopo, al risveglio, i monaci trovano una corda che pende dalla finestra del secondo piano e qualche orma già cancellata dal nevischio che cade. Chi era complice della fuga tace Chi era incaricato di sorvegliare trasmette subito la notizia che Dalasa arriva fino a Pechino all'amministrazione nazionale per gli affari religiosi del Partito Comunista Cinese. Il Karmapa Lama è scappato.
The teenage Karmapa ranks third in the Tibetan Buddhism hierarchy.
Il giovane Karmapa è il terzo nella gerarchia del buddismo tibetano dopo il Dalai Lama e il Panchen Lama. Dorje è l'unico lama di livello così alto che gode sia del riconoscimento del Dalai Lama che di quello della Cina.
Karmapa was the first tulku of Tibet.
Il Karmapa è stato il primo tulku del Tibet, un maestro che ha scelto intenzionalmente di reincarnarsi per proseguire la sua missione attraverso varie vite. Across lifetimes.
Under the cover of darkness, another move. Con il favore delle tenebre, la mossa del giovane lama ha messo sottosopra tutta la politica cinese sul buddismo tibetano.
Tenzin Sun Due è un poeta e attivista tibetano nato in India che ha vissuto questi eventi direttamente. Gli abbiamo chiesto qual è stata la reazione dei tibetani in esilio alla notizia della fuga del Karmapa Lama.
The news of the Galwang Karmapa escaping Tibet and coming to India.
La notizia della fuga del Karmapa dal Tibet e del suo probabile arrivo in India venne accolta con sorpresa qui a Dharamsala. Eravamo proprio all'inizio dell'anno 2000, all'inizio del millennio, e venne accolta come una piacevole sorpresa da tutti i rifugiati tibetani di Dharamsala, perché l'idea che il Karmapa Lama fosse riuscito a sfuggire al controllo della Cina era vista come una grande vittoria. Bisogna ricordare che il Panchen Lama, considerato il secondo lama più rispettato dopo il suo riconoscimento, era già scomparso improvvisamente per mano della Cina proprio in Tibet. Quindi, nel fondo delle nostre menti, pesava ancora questa grande disfatta.
So we already had that great debacle in the back of our mind.
Da Pechino a Lhasa, funzionari del Partito Comunista Cinese, militari e apparati di intelligence si mettono subito al lavoro per scoprire che cosa è successo di preciso al monastero di Zurpu. Il Karmapa Lama ha soli 14 anni, ma la sua fuga mette davvero sottosopra la politica di Pechino in tutte le regioni tibetane. Per capire le ragioni di questo sconvolgimento bisogna ripercorrere un po' della travagliata storia tra la Cina e il Tibet. Quello che alcuni chiamano Grande Tibet è un'immensa area che si stende per 2,5 milioni di chilometri quadrati tra l'altopiano e le vette più alte del mondo. Governate per secoli da re locali e khan mongoli, queste zone vengono assoggettate dall'impero cinese nel 1720. Il buddismo tibetano, però, mantiene un ruolo centrale nella società, in un complesso intreccio tra autorità spirituali e potere temporale, che secondo alcuni storici ricorda l'Europa medievale. Con il crollo dell'impero cinese, il Tibet diventa un crocevia di signori della guerra e avventurieri e mantiene una sua indipendenza. Ma dopo la salita al potere del Partito Comunista Cinese, Mao Zedong ordina all'esercito di marciare su Lhasa, la capitale. Nel 1951 il partito costringe l'amministrazione locale, composta da nobili e lama, a firmare un accordo che stabilisce la sovranità di Pechino su tutte le aree tibetane. La firma in calce appartiene al Dalai Lama, la massima autorità politica e spirituale dei tibetani, che all'epoca ha 15 anni. Per il Partito Comunista Cinese è la pacifica liberazione del Tibet, un atto rivoluzionario per sconfiggere una società arcaica basata su sfruttamento e superstizione. Per i tibetani, invece, si tratta di una nuova invasione. Il fragile equilibrio dura per soli 8 anni. Nel 1959 scoppia una sanguinosa rivolta contro i cinesi, che provoca decine di migliaia di morti. Protetto da monaci e fedeli armati, il Dalai Lama fugge e si stabilisce a Dharamsala, in India, dove costituisce un governo tibetano in esilio. La rottura tra la Cina e i tibetani è completa, come raccontano i cinegiornali dell'epoca.
The Dalai Lama reaches safety on Indian soil.
Il Dalai Lama ha raggiunto la salvezza su territorio indiano dopo un viaggio di 14 giorni attraverso l'Himalaya, fuggendo dalla sanguinosa repressione attuata dalla Cina contro la rivolta tibetana.
Adesso, nel 1999, precisamente 40 anni dopo, una nuova, audacissima fuga sta sconvolgendo ancora una volta la Cina. Ma dai tempi in cui il Dalai Lama ha istituito quello che per i cinesi è un governo ribelle, la lotta di Pechino per assoggettare completamente il Tibet è diventata ancora più sotterranea e senza esclusione di colpi. Da un lato, la Cina stronca qualsiasi manifestazione di fede nel Dalai Lama, e in Tibet è sufficiente nascondere in casa un'immaginetta del monaco per venire arrestati. Dall'altra, Pechino sostiene e incoraggia maestri e monasteri compiacenti, disposti a piegarsi alle sue regole. In questa logica, il giovane Karmapa Lama, appena fuggito, era una pedina fondamentale della strategia del Partito Comunista Cinese, perché si trovava al centro di una disputa teologica cruciale, lo scontro per le reincarnazioni. Per il governo tibetano in esilio, gli unici che possono stabilire se un giovane monaco sia o no la reincarnazione di un grande lama del passato sono il Dalai Lama e i suoi accoliti. Per il Partito Comunista Cinese, invece, possono farlo anche il governo e i monaci che lo fiancheggiano. Il Karmapa Lama, però, non era solo l'unico che metteva d'accordo il Dalai Lama e il partito, era anche il terzo maestro più importante del buddismo tibetano. Il secondo in comando, il Panchen Lama, è già stato fatto sparire tempo prima. Il Dalai Lama è molto anziano e dopo la sua morte scatterà una contesa sulla reincarnazione che potrebbe durare anni. Pechino puntava sul Karmapa Lama per metterlo a capo di uno scisma e conquistare finalmente la fede di tutti i tibetani. Ma ora che il Karmapa è fuggito, gli agenti e le spie del governo hanno pochi dubbi sulla sua destinazione. Il monaco 14enne si sta dirigendo a Dharamsala, in India, per tornare sotto la protezione del Dalai Lama e stroncare tutti i piani del Partito Comunista Cinese. Ritrovarlo prima che varchi il confine significa dargli la caccia in pieno inverno attraverso dirupi remoti e picchi ghiacciati, tra le montagne più impenetrabili del mondo. È vero che gli apparati di sicurezza del partito hanno occhio ovunque in Tibet e lungo il confine. Ma è anche vero che nessuno conosce i sentieri che si snodano tra Tibet, Nepal e India meglio di certe guide, e che in queste zone esiste una rete segreta sempre disposta a nascondere e soccorrere i monaci in incognito diretti a Dharamsala. Nella notte del 28 dicembre 1999, poche ore dopo la fuga dal monastero di Zurpu, un fuoristrada Mitsubishi attende al buio nei pressi del fiume Tolung, vicino a Lhasa. A bordo, sui sedili anteriori, ci sono due tibetani di mezza età. Nascosto sul sedile posteriore, insieme a un ventenne, c'è un ragazzino vestito con lunghi pantaloni e una giacca pesante. È il Karmapa Lama. Un'altra auto si avvicina nel buio. I due mezzi si scambiano un segnale convenuto. Poi, dalla seconda vettura, scendono due figure indistinte che montano rapidamente a bordo del fuoristrada. Il valico di frontiera più vicino si trova a oltre 300 km, ma per proseguire la fuga l'equipaggio intende seguire tutta un'altra strada. All'amministrazione nazionale per gli affari religiosi di Pechino, i funzionari cercano di contenere i danni, man mano che la notizia riceve conferme sempre più consistenti. La versione ufficiale della Cina per il momento è che il Karmapa Lama sta tornando a Dharamsala per recuperare una reliquia religiosa del suo ordine e che quando l'avrà ottenuta tornerà al monastero di Zurpu. Ma dietro le dichiarazioni di facciata, le ricerche proseguono senza sosta e nessuno al di fuori degli apparati di sicurezza conosce gli ordini diramati in caso di cattura del Karmapa. Riportarlo a forza al monastero? Arrestarlo? Farlo sparire in un programma di rieducazione come è successo al Panchen Lama? I fuggitivi intanto viaggiano giorno e notte. Si fermano solo per alternarsi alla guida. Di tanto in tanto cambiano veicolo, aiutati da qualche alleato lungo la strada, ma non sono diretti al confine indiano. Puntano a sud-ovest, verso il Nepal. Almeno uno dei congiurati è un monaco e si è procurato un lasciapassare per il confine con la scusa della raccolta fondi tra i fedeli. Non è un visto per l'espatrio, ma è sufficiente per superare la frontiera. La strada è sconnessa, molto più tortuosa di quella che condurrebbe al punto più vicino del confine indiano, ma è meno sorvegliata. I tre cospiratori che hanno stilato il piano di fuga ci hanno provato e riprovato nel corso degli ultimi mesi. Hanno fotografato il percorso, hanno preso nota dei potenziali pericoli e dei posti di blocco alla frontiera. Sanno che lungo il tragitto sorgono almeno due basi cinesi di una certa grandezza, presidiate dalla temibile Wujing, la polizia militare addestrata agli scenari antisommossa, che di fatto controlla tutto il Tibet. Per eludere la base si decide che due persone viaggeranno a bordo dell'auto, ma gli altri tre e il giovane fuggitivo cammineranno a piedi nella notte. Sono ore ad alta tensione. Ogni luce all'orizzonte potrebbe segnare l'arrivo di una pattuglia, i controlli, l'arresto. Ma pochi chilometri dopo le luci della base, il gruppo si ricongiunge e prosegue verso Lo Mantang, in territorio nepalese, a 2 ore di distanza. È la notte di Capodanno del 2000, la prima notte che trascorrono in un letto da quando sono fuggiti. Ad attenderli c'è un volto noto, una donna che ricorda il giovane fuggitivo. Lei ha 25 anni ed è la sua sorella maggiore. Anche lei riparte con i fuggitivi. Il giorno dopo li aspetta un elicottero messo a disposizione da un complice, poi una carovana di cavalli e yak per una galoppata di qualche decina di chilometri. A Kathmandu, capitale del Nepal, si nascondono in uno dei tanti alloggi per turisti. Raggiunto l'altro confine, corrompono le guardie di frontiera nepalesi che fingono di ignorare i loro documenti invalidi. Sono in India. La stazione ferroviaria più vicina si chiama Gorakhpur. La raggiungono a bordo di 3 rickshaw. Qui saltano su un treno diretto a Lucknow, la capitale dello stato dell'Uttar Pradesh, nell'India settentrionale. Arrivano a Delhi la sera del 4 gennaio, una settimana dopo la fuga dal monastero di Zurpu. Quando finalmente il Karmapa Lama giunge a Dharamsala alle 10.30 del mattino del 5 gennaio del 2000, viene acclamato per strada dai fedeli. Ecco come racconta le ragioni della sua fuga lo stesso Karmapa Lama in un'intervista di alcuni mesi dopo.
Non è stata una decisione che ha richiesto molto tempo, alcuni mesi o al massimo un anno. Non è che siccome gli altri 3 leader del buddismo tibetano si trovavano in India, allora era necessario che lo facessi anch'io. L'ho fatto perché sono il capo spirituale del lignaggio Kagyu e quindi dovevo prendermi le mie responsabilità e imparare dai miei guru. Ma come avrei potuto farlo se erano tutti in India e non era consentito loro di viaggiare in Tibet? L'altro motivo è stato dettato da una preoccupazione. La preoccupazione che, una volta cresciuto, il governo cinese mi avrebbe fornito qualche compito di natura politica e mi avrebbe costretto a dire qualcosa contro il Dalai Lama. Volevano che dicessi qualcosa per conto loro e io non ritengo che fosse giusto.
Ed ecco come spiega le ragioni profonde di questa fuga l'attivista e intellettuale tibetano Tenzin Tsundue, che abbiamo raggiunto a Dharamsala.
Now the escape of the Karmapa from Tibet.
La fuga del Karmapa dal Tibet si spiega con le sue stesse affermazioni. È fuggito dal Tibet perché non poteva ricevere gli insegnamenti buddisti di cui aveva bisogno. Gli era impedito di apprendere dagli insegnanti più importanti, come Sutu Rinpoche, Gelstap Rinpoche e Sharmapa, che, come ammette lui stesso, si trovavano esuli qui in India, a Dharamsala. Dopo essere arrivato in India, ha affermato chiaramente che la principale ragione della fuga era la possibilità di ricevere insegnamenti buddhisti che non erano disponibili in Tibet. Questo ha messo in luce il livello di repressione che la Cina sta mantenendo in Tibet. Sono cose che si evitava di dire, specialmente in una posizione come quella del Karmapa, che era già un lama molto istruito ed era anche riconosciuto dalla Cina. Quando è scappato, senza chiedere alcun permesso alla Cina, senza alcun visto, ha letteralmente denunciato il comportamento della Cina e l'ha messa in imbarazzo e l'ha fatta infuriare. Ed ecco perché poi la Cina gli ha rivolto varie accuse. La fuga ha messo la Cina sotto una luce molto negativa.
Religious freedom for Tibetans to practice religion as they usually make the claim.
Quando anche il Karmapa Lama si stabilisce definitivamente a Dharamsala, alla Cina non resta che affermare che si tratta di una sua decisione. L'amministrazione affari religiosi torna a coltivare altri lama fedeli alla linea del governo, ma di livello molto più basso, per tentare di spaccare l'unità religiosa dei tibetani, mentre esercito e polizia militare proseguono la repressione in tutto il Tibet. Il Dalai Lama e anche lo stesso Karmapa Lama ormai vengono definiti dei lupi travestiti da monaci. Eppure, la fuga del Karmapa Lama continua a suscitare molti interrogativi. Davvero un gruppo di 7 pellegrini è riuscito a eludere la sorveglianza di uno degli apparati repressivi più potenti del pianeta per migliaia di chilometri? Oppure l'India, i suoi agenti e i suoi apparati di sicurezza hanno avuto un ruolo nell'esfiltrazione? Ancora oggi questi interrogativi rimangono senza risposta. Ecco l'opinione di Tenzin Tsundue.
It's difficult to ascertain even today.
Ancora oggi, dopo che sono trascorsi 22 anni dalla fuga del Karmapa Lama, non è molto chiaro chi ha progettato la fuga, che cosa è successo dietro le quinte, e questo non solo per la natura riservata della sua fuga dal Tibet. Anche dopo la sua fuga e il suo arrivo a Dharamsala, il Karmapa Lama è stato preso di mira molto spesso da una campagna di propaganda e dalla situazione qui in India, un tentativo di screditarlo e descriverlo come una spia della Cina. Tutto questo ha reso le cose molto sconvenienti e difficili per diverse persone. Insomma, tuttora la storia della fuga del Karmapa Lama rimane profondamente circondata dagli interrogativi. Non se ne parla molto. E dopo 22 anni ci sono molti punti oscuri. Ma io sospetto che Sutu Rinpoche, che è il principale tutore e guru del Karmapa, sapesse della fuga. Lui è un lama estremamente colto e rispettato e viene ritenuto il primo maestro del Karmapa.
And he is truly very highly learned lama and respected as the main teacher or guru for the Karmapa.
Ma le domande più affascinanti sono proiettate verso il futuro. Che cosa succederà se e quando sarà necessario identificare la reincarnazione del nuovo Dalai Lama? In quali modi torneranno a scontrarsi il Partito Comunista Cinese e le organizzazioni tibetane in esilio? Forse, per allora, dobbiamo essere pronti a una nuova, avventurosa fuga in incognito dal Tibet e a un'altra enorme, spietata caccia all'uomo.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.